www.radiodigio.it e la storia continua. Vita quotidiana lassù sulle montagne. Vita quotidiana lassù sulle montagne. Per garantirsi la sopravvivenza, il contadino medievale dà inizio intorno al 1000 a un processo di colonizzazione delle zone montane. Nella prima pagina del Nome della Rosa troviamo un frate e un novizio benedettino che in una fredda mattina di novembre salgono per un sentiero verso un'abbazia. Dietro di questa si staglia il profilo della montagna. Più in basso, un gruppo di case di un villaggio, attorno a loro il bosco. All'inizio del 300, epoca in cui si svolge il romanzo, gli uomini avevano da tempo sfidato la natura e la montagna. Qualcuno per avvicinarsi a Dio, molti per cercare in essa nuove possibilità di sopravvivenza. La conquista della montagna come spazio per l'uomo è uno degli aspetti indicativi del rapporto con l'ambiente nei secoli centrali del Medioevo. Se infatti si tratta di un processo lunghissimo, terminato purtroppo con lo scempio di certe nostre piste da sci, ha però il suo inizio poco dopo il 1000 e il suo momento culminante fra il XII e XIII secolo. L'espansione demografica che porta in tutta Europa alla conquista dei terreni incolti si rivolge anche alle montagne, trasformando la rete di insediamenti presente nell'antichità e inserendo le montagne, soprattutto d'Italia, in un rapporto funzionale con la pianura e la città. Le popolazioni di origine romana, così come i Longobardi e i Franchi, avevano posto nell'alto Medioevo i loro insediamenti, soprattutto nella zona di media e alta collina, fra i 100 e i 400 metri di altitudine. Si passava dai valichi e dalle valli, ma nessuno pensava di sfruttare stabilmente zone in cui non si potevano seminare con frutto o coltivare la vite. Ma c'erano però, ovviamente, gruppi di popolazioni che da sempre vivevano sui fianchi dei monti. La necessità di questi gruppi trovarono il modo di incontrarsi con quelle dei signor laici ed ecclesiastici che nel loro interesse favorirono sia nuovi insediamenti sia uno sfruttamento economico più intenso e diversificato delle risorse naturali dei territori montani. Furono i monaci a dare un primo impulso alla colonizzazione delle montagne. Venuti a pregare nella solitudine dei boschi abitati solo dai lupi, con il loro esempio e soprattutto con le loro necessità materiali, determinarono l'affluire nelle vicinanze dei monasteri di laici che per loro cacciavano, coltivavano qualcosa, allevavano pecore e maiali. Seppure alcuni monaci ed eremi, come quelli camaldulesi, rimanevano comunque isolati. La loro santità attirava donazione da parte di re e di grandi signori. Come oasi nel deserto. C'erano poi abbazie in prossimità dei valichi, nate con l'intento opposto di venire incontro all'uomo, offrendo rifugio ai viandanti e ai pellegrini. Su questi sentieri, da sempre percorsi dai muli che portavano merci varie, tra cui il preziosissimo sale, da pellegrini, da nobili e signori, con i loro seguiti, le abbaziere erano come oasi nel deserto ed era normale che si cercasse di trarre qualche utile dalla loro presenza, o dal passaggio di uomini e ricchezze. Ovviamente ognuno aveva il suo interesse. I monaci non solo avevano chi conducesse le loro bestie al pascolo, rifornendoli di latte, formaggio e carne, ma traevano anche dai boschi legna, cera, miele e castagne dai canoni di affitto dei terreni e dalla concessione del diritto di fare legge, legna, di cacciare, di raccogliere i frutti dei boschi e di fare pascolare sugli alpeggi. Gli uomini, dal canto loro, ricevevano in cambio dal monastero protezione materiale e spirituale, lavoro, terra da coltivare o in cui far pascolare i propri armenti ad affitti contenuti e ogni tanto elemosine e donativi. Le montagne non appartenevano certo solo ai monasteri, molti altri enti religiosi e nobili feudali minori ricevevano in donazione territori montuosi, di cui re, duchi e conti non sapevano cosa fare. La necessità di valorizzare queste terre si incontrava con quella della sopravvivenza di tanta gente delle valli e dei versanti montani. www.redigio.it e la storia continua.